qui quando è in carcere non c'è speranza, non è che succede soltanto c'è la discussione, c'erano i morti, capito? Era tragica. E negli anni 70, prima che entrasse in vigore la legge Puccini, quella che adesso è attaccata da tutti, ci sono, io ho fatto una breve, un resoconto di 28 giorni in un periodo del 1977, cioè una rassegna stampa che ho fatto 28 giorni, c'erano stati 3 omicidi in carcere, più di 30 tentati omicidi, più di 20 o 30 persone hanno tentato di evadere e più c'è un sequestro di agenti.
È una situazione assurda.
No, in 28, in 28 giorni. Questa era la situazione negli anni 70, fine anni 80. La legge consigliere fino all'82-83 era questa. Fine. Per 82-83 è entrata in vigore la consigliere nel 85-86, ma fino all'84-85 c'erano i morti di casa. Non è che c'era il bastone e la carota, c'era. Questi, diciamo, dare a un uomo, togliere completamente la possibilità di dire tu, c'hai l'ergastolo, c'hai 20 anni, io c'avevo 18 anni, 19 anni. O perché cominciano a vincere? Dio, un uomo, gli hai tolto la speranza, non c'è più speranza di uscire. La tua vita è qui in carcere, la mia vita è qui in carcere, allora io cavolo qui. Non accetto imposizioni da nessuno. Per mettermi sotto mi puoi soltanto spaccare. Non accetti perché praticamente era lo scontro. Non accettavamo interlocuzione con nessuno. Vedevamo gli accenti dei nemici. E con la legge possibile, con la possibilità di poter uscire, di poter iniziare a fare delle esperienze diverse da quello che c'era. Ah, se tu a un uomo gli togli la speranza, hai creato un mezzo. Hai creato una persona che non è più una persona. La vita si basa sulla speranza, sulla possibilità di dire io domani potrò migliorare la mia esistenza, io domani potrò accedere a una classe superiore, io domani potrò migliorare la mia situazione. Quando una persona gli dice questa è la tua situazione, sei in carcere, vivrai sempre in carcere, per casolano, ed è uno di quelli che venivano chiamati il killer delle carceri, che uccidevano per il gusto di fare o per pochi spicci. Questo per dire il deterrente, il bastone e la carota di Cialesa, che sembra una roba, e invece è stato qualcosa che è stata una rivoluzione dolce. Un uomo mite è riuscito a fare delle cose che 100 reparti della CERE non erano riusciti a calmare 30.000 persone.
Un uomo mite, spieghiamo, la legge che ha cambiato la faccia del carcere, e Nicola sta spiegando adesso, dirà, lui ha passato il carcere prima e ha vissuto il carcere dopo, è questa legge Gozzini, dal nome del parlamentare che l'ha più voluta, pensata, eccetera. Ed è questa, è stata chiamata la legge che ha aperto il carcere della speranza. Ha cominciato a dare alle persone l'idea che sì, va bene, hai tanti anni da fare, ma puoi sperare, oh, cominciare un percorso.
Perché sono finito in galera? Diciamo che dire semplicemente perché finisci in galera, io sono finito in galera per te, ma dirvi questo e non vi ho detto tutto, vi ho detto niente, ma perché finisci in galera? Perché il figlio di un operaio, di una famiglia onesta, mio padre andava a messa tutte le domeniche, mi prendeva anche me per l'orecchio, mi tirava anche me, andava in parrocchia, giocavo a pallone nelle squadre del paese, come tutti quanti. Come nel punto di bianco uno decide, vado a fare dei reati. E cosa succede nella testa di un ragazzo? Io avevo 16 anni quando iniziavo a fare le prime studiate, 15 anni, 16 anni. Noi eravamo, non so se, ma se comunque in ogni paese, ci sono i luoghi e i trovi, noi c'eravamo dei borchetti, può essere un muretto, può essere, non so, un parchetto in cui ci si ritrova tra amici, no? Era il nostro punto di ritrovo. E all'interno, la sera ci trovavamo lì, il pomeriggio, quando si poteva, ci trovavamo tutti insieme, prima con le biciclette, poi man mano crescendo con i motorini, ci trovavamo allo stesso posto per vederci, parlare, chiacchierare, fumare le prime sigarette di nascosto dai genitori. Beh, all'interno del nostro gruppo c'era qualcuno che in qualche maniera nasceva un po' più degli altri, aveva sempre vestito un po' meglio degli altri, meglio di noi, il giubbottino più bello, il jeans più firmato, due soldini più in tasca, poteva forse permettersi di portarsi pure la, la ragazza mangiare la pizza tre volte alla settimana, o anche di meno invece, quando andava bene, una volta alla settimana, no, no, no. E beh, insomma, di aver diventato quello che era per me un pochino un mito, perché per suo papà è un operaio con mio padre, un po' sempre di più, diventai molto amico di questo, e alla fine capì che questo perché aveva questi soldi, allora era, faceva macchine, rubava macchine, era specializzato nel rubare auto per ragazzi di una batteria, di una banda che faceva rapine, prima furti e poi rapine. E incominciai anch'io a fare le macchine con lui, finché decidemmo, ci autopromovemmo e cominciamo anche noi a fare rapine. E combinavamo un fracco di disastri, praticamente di galore. Poi uscì è stato facile iniziare, ma ho messo 30 anni per uscirne fuori.
In America sono usata appena di morte. In America viene usata appena di morte. Come ha pensato?
In alcuni stati.
Ma io penso che lo Stato non debba essere un vendicatore. Lo Stato non deve essere al giudice supremo di vita e di morte su qualsiasi tipo di persona. La vendetta dello Stato è la cosa più sbagliata, perché l'occhio per occhio, cioè voglio dire, è un tipo di mentalità per cui se lo Stato, che è quello che ci rappresenta tutti, agisce così, ognuno si sente in diritto di agire così. Allora tu mi rubi una bicicletta e io ti sparo. Come posso dire? Torniamo ai tempi della pietra. Cioè io sono contraria alla pena di morte, ma lo sono sempre stata anche prima di finire in... Cioè proprio non è nel mio ordine di idee. Perché? Proprio per questo motivo. Perché nessuno dovrebbe avere il diritto di togliere la vita a un'altra persona. Nessuno. Per carità, uno può dire, vabbè, guarda le guerre, guarda questo, guarda quell'altro, voglio dire, fa parte dell'animo umano, probabilmente c'è una parte bestiale di noi che con la civiltà però si spera che si sia, posso dire, che sia sotto controllo questa parte bestiale di noi. Ma se lo Stato stesso diventa una bestia perché uccide, io non sono d'accordo. Ma questo è il motivo per cui sono assolutamente. E poi cosa serve? Gli Stati Uniti non è che siano diminuiti i reati perché c'è la pena di morte, anzi, sono aumentati. Quindi non lo trovo una cosa assolutamente inutile, oltre che aberrante da un punto di vista della civiltà, insomma.
Due cose soltanto. Una è a cosa serve. Se servisse a diminuire i reati, sarebbe stata già risolta la questione negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è, invece, negli Stati Uniti c'è la pena di morte, c'è l'incremento dei reati, ma in maniera esponenziale. Tanto che i carceri sono diventati pubblici, sono diventati privati, sono gestiti da privati, è un vero e proprio affare. Perché succede che se io vengo preso, c'è un paese, alcuni stati, sulle cose che tre reati si vuole, fai tre reati di fila per il reato. Io prima di farmi prendere il terzo reato, se tu mi stai fermando, io invece di scappare ti uccido e rischio di andare in carcere. Mi prendono, non prendere il reato, può darsi che sarà ammassato, ma lui sa già, il terzo reato dovrebbe carcere la vita. Quindi inaspire in questa maniera così disumana, anche se per reati brutti, non fa altro che creare persone ancora più portate verso il delitto. Capito? Tre reati sei fuori, ergastolo, anche tre furti, oppure tre furti e una rapina, ergastolo. Io invece di fermarmi, quando mi fermo il poliziotto, gli sparo. Capito? Diventa una cosa normale quasi. Guarda come mi dovete fare. E invece è un'altra cosa. Ognuno di noi, io compreso, magari non tutti, ma probabilmente nel più profondo e più progressista possibile, può pensare a fare che uno non sia proprio... Io dico questo, se chiedi al carabiniere, dice ma per me la pena di morte sarebbe giusta perché uccide una gente che fa il suo servizio, se chiedi a una ragazza, io dico, per me la pena di morte magari sarebbe giusto a chi prende una ragazzina alla violenza e la uccide. Se chiedi, non lo so, un macellaio, chi rapina, non dico noi onesti commercianti, ognuno ha il suo stereotipo di cosa sarebbe giusto, chi sarebbe giusto uccidere perché è la cosa più grave. Ho sentito un bel dibattito in TV che parlavano contro la pena di morte, alla fine l'illuminato conduttore ha detto probabilmente l'unica cosa che sarebbe giusto è per chi, per gli carnefici dei sei extracomunitari che hanno ucciso a Napoli. Tra magari ragazzi innocenti che lavoravano a Napoli, morti ci sono da sempre. C'erano periodi nel 1980 che c'erano 800 morti all'anno, adesso non perché sono stranieri. Ognuno può applicare questa sua teoria, è giusto applicare lì. Quindi ragazzi, la pena di morte non è giusto centrale, perché sennò sarebbe giusto per tutti e sarebbe estesa su tantissimi casi. I violentatori, chi violenta un bambino, non sarebbe giusto ucciderlo. Chi farebbe, non so, chi uccide un agente di polizia che sta facendo il suo lavoro, che chi violenta un altro, non sarebbe giusto ucciderlo. Ci sarebbero troppe persone che sarebbe giusto ucciderlo. Quindi allora saremmo, diciamo, lo Stato, la società civile sarebbe ancora peggio di chi lo fa per istinto, chi lo fa perché magari ha qualche problema mentale, perché è malato o perché magari non è compensato in maniera equilibrata il suo carattere, il suo, non ha avuto magari, insomma, non è stato aiutato magari per la ragione. E ecco che diventa veramente difficile, ragazzi, è giusto la pena di morte, no? La pena di morte è sbagliata perché non è razionale. Uccidere uno Stato che si sostituisce ai killer, io probabilmente capisco di più un killer che va a uccidere per 20 milioni, per 10 milioni, perché povertà mentale, miseria, tutto quello che vuoi. Non lo capisco, non lo condivido, ma voglio dire, c'è un, tra virgolette, una logica schifosa, ma c'è una sua logica schifosa, ma ce l'ha. Ma uno Stato che è a cuor leggero, c'è il tizio che viene lì, tira giù la levetta che ti butta 500 watt nel cervello, poi va a casa, da un bacio al suo bambino, una carezza a mogliettina, è più schifoso, ragazzi, è ancora peggio di chi parte di uno malato di mente che va a fare un reato. Malato di mente va all'ospedale, appurato. Quello lì invece è una persona normale, che lo vede tutti i giorni, che va a giocare con tuo figlio domani, che accarezza te, che dice, ah, quando un tempo da dentro uccide una persona in un secondo. Oppure il giudice dice, sì, in nome del popolo uccidiamo tutti, perché è fatto. Non è giusto uccidere nessuno.
Beh, in carcere ci sono tanti, soprattutto stranieri, ma non solo, che hanno ucciso per vendetta. Cioè, per esempio, io nel gruppo che voi incontrerete c'è una ragazza albanese a cui avevano ucciso un familiare, quel paese è molto confuso la vendetta, e quindi a sua volta ha ucciso uno di questa famiglia, ed è una catena senza fine. Anche lui ha ucciso con una motivazione, cioè aveva subito un torto gravissimo, gli avevano ucciso una persona cara. Ma in questa logica della vendetta, cioè lo Stato deve proprio spezzare questa logica, deve spezzare questa logica dell'occhio per occhio, la giustizia è nata per questo, insomma. Spezzare la logica della vendetta, la giustizia non può essere vendicativa, insomma. Quindi se uno Stato si mette allo stesso livello dell'assassino soltanto appunto legalizzato, io francamente non ci vedo grande differenza, a parte il fatto che un paese dove c'è una giustizia violenta è dimostrato che non è un paese violento. Guardate che nel nostro paese, perché se ne dica, gli omicidi in questi ultimi 20 anni sono calati enormemente. Cioè, per cui è diventata comunque una società meno violenta sui reati gravi, eppure non abbiamo la pena di morte. Quindi no, la pena di morte comunque, la risposta violenta dello Stato, io credo che veramente crei una società più violenta, perché se lo Stato è legittimato ad ammazzare, anche il comune cittadino che subisce un torto si arma e si sente legittimato a usarla quando... quindi credo che sia... però non so, la vostra e di voi invece come la pensate? Magari facciamo noi la domanda a voi.
Cioè, voi state dicendo che la pena di morte sarebbe sbagliata, no? Allora quale sarebbe la punizione giusta per uno che ha fatto?
Che tipo di ragazzo?
Ucciso?
Ha ucciso.
Carcere.
Insomma, ogni... Allora, ucciso, poi è ucciso attraverso la strada, mi mette sotto camion, sono ucciso. Litigo con un mio amico al bar, sono diversi livelli. Io sono un volontario premeditato di un video per il direzionale, con un video che si dicono diversi colposo. Vuol dire che io uccido una persona senza avere la premeditazione, ti chiamo, tu mi spingi, io ti spingo, ti do un pugno, cadi, batti a testa, sei morto. Ho ucciso, giusto? Attraverso la strada un ragazzo, ho bevuto un po' con la macchina, lo metto sotto, è morto, è un uccidio questo, io non lo devo bere, cioè la macchina è un'arma in quel momento, ci sono diversi gradi di uccidio, quindi dire ucciso, dici tutto e non dici niente. Se parliamo di omicidi gravi, omicidi premeditati, che la pena che in Italia è prevista è l'ergastolo, che voi pensate però cosa vuol dire prevedere di togliere la libertà a una persona, sradicarla, è giusto che stia in galera. Chi sbaglia, la società ha il diritto di difendersi, deve esistere, perché chi dice carcere non deve esistere per niente, secondo me fa un danno, perché crea paura, crea ansia alle persone, dice allora, se questi delinquenti sanno che non c'è una punizione, non c'è qualcuno che è vigile, che sbagli, ti metti in galera, tutti commettono reati, uno si sente insicuro da questo. Beh, invece la carcere c'è, la galera si fa, chi sbaglia va in carcere. Ed è giusto che accada quando serve. Il carcere deve essere l'ultima risposta che la società dà per quel tipo di, reati, in particolare gravità sociale. Sicuramente è sbagliato mettere in galera un ragazzino che va a rubare uno stereo, che va a rubare una stupidata, perché non fai altro che metterla in quella che è l'università del crimine, in carcere conoscerà altre persone che hanno commesso reati più gravi e uscirà, se prima era un adruncoli che parcheggiava ai supermercati la bottiglia di profumo, due stupidate o il cellulare, uscirà bravo, dice, è stato in stanza con quello che era bravo ad aprire le finestre per rubare nelle case. Poi conoscerà magari il rapinatore e dice guarda che stai alla fine, per cui impari, invece il carcere deve essere l'ultima risposta. Chi commette dei reati gravi, come diceva il mio amico, un omicidio e cose, giusto che stai in carcere, ma togliere una persona 15 anni della propria vita, 20 anni della propria vita, pensate che sia poco, pensate che quella persona è la stessa persona di quando è entrata, pensate, immaginatevi voi 4 anni fa, eravate gli stessi di adesso, eravate più piccoli, siete crescendo, siete nell'età più bella dell'esistenza, però voglio dire, a 20 anni avrete trovato un vostro equilibrio. Mettiamo che io vi auguro che a nessuno di voi succeda mai, che non succeda mai nessuno delle vostre famiglie che finiate in galera. Però purtroppo la vita, che diceva il dottore, è una livello, può capitare a tutti, quindi vi auguro che non succeda a nessuno, ma purtroppo può succedere. E se ti dicono a 20 anni la tua vita è sospesa, riprende a 40 anni, perché è inciso. A me mi hanno sospeso 18 e mezzo, 19, l'ho ripresa a 50. Non avevo commesso un fracco di reati. Ho avuto possibilità di uscire, però l'ho perse, le ho bruciate io. Sono tornato a fare di nuovo rapine, ero tornato in quello che era il ciclo, perché non era normale. Mi piacevano i soldi, mi piacevano rompere macchine, mi piaceva vivere. Non riuscivo a capire che come cavolo fai ad andare a lavorare io con la bellezza di questo. Io sono stata scoppolata, l'ho presa dalla mia famiglia, dalla mia sorella. Perché mentre penso questo, dico, tu sarai, ti considererò un vero uomo quando riuscirai a vivere con un milione al mese, come ci riusciamo tutti noi, tirare avanti la famiglia, tirare avanti, vivere come le persone normali. Quindi quando una persona vi ha tolto 20 anni della sua esistenza, che è tolto tanto, tenete conto che in Germania questo è dato per cui è meglio, il tipo di compagno, il gas che la vita.
No, perché voi che idea avete delle pene? Cioè, per esempio, come diceva in Germania, se tu commetti un omicidio, ma è il primo reato, è incensurato, non avrà pena a nessun ambiente della malavita, sì. Se tu vieni condannato e uccidi, per esempio, io conoscevo un italiano che lavorava in Germania, aveva una figlia che era stata minacciata da un altro. Insomma, questa persona l'ha uccisa e è stato condannato all'ergastolo, però lui era assolutamente incensurato prima. una vita normale, così. In Germania, se tu sei incensurato ed è il primo reato, così viene automaticamente la pena commutata in piccolo ergastolo, cioè 15 anni. Quindi non è che nel nostro paese siamo, cioè da noi per esempio questa cosa non c'è, ti fai più carcere. Non so, voi qual è la vostra idea di una pena equa e giusta?
Ma dipende da reato a reato.
E da persona a persona.
Perché per me l'ergastolo è anche poco per una persona che stupra una ragazza, perché gli rovina la vita, non ha senso. Rovina la vita la ragazza e dopo lui cosa fa? Resta in carcere in ergastolo e non fa più niente. No, però non so, a me sembra così poco l'ergastolo. Ma io vorrei anche per questo.
Intanto, vabbè, cioè, io dico una cosa, ma loro lo possono dire meglio perché mi quando si è fatto 30 anni in carcere l'ha spiegato anche bene. Cioè, se tu tratti una persona da bestia, cioè, tu prova a pensare a un animale, se lo maltratti, lo gli fai il. Cioè cosa diventa una belva? Cioè lo trasformi in
quello
si
è comportato da pezzi, quello che dici te. Una violenza si è comportato da pezzi. Ma se tu continui ancora a trattarlo più da pezzi, o lo uccidi. E non abbiamo detto che abbiamo visto che la pena di morte a cosa serve. Almeno io ti ho detto la mia idea, non è che è Vangelo, però ci sono delle grosse associazioni che lavorano su questo, delle associazioni internazionali, che ti dimostrano. Non con le parole di un deficiente come me, che la pena di morte non serve, che serve soltanto a creare un maggiore. Ti ripeto, nel momento che io ho il rischio di essere beccato, perché tu puoi avermi visto, invece di scappare, rischiare di forse non mi ha visto, io devo cercare di uccidere te, crei ancora più insicurezza. Se io la cosa più, una delle cose che più io odio, ormai lo so spesso che fare questo sulle violenze canali, in questo non ne parlo, sto zitto. Perché non dico che la penso come te, ma siamo lì. Diciamo che bisogna usare qua sicuramente ci saranno dei sistemi, sarà bisogno di psicologi, ci sarà bisogno che queste persone vengano curate, perché in ogni caso lo sai meglio di me, che non prenderà l'ergastolo. Da 3 anni, 4 anni, 7 anni, 5 anni, è poco, perché il reato è grave. Ne prendono anche 10-20, ma non se ne fanno 10-20. Per quello che uscire uno dice prima quello che non gli ha fatto rubare quanto il patrimonio, è ritenuto meno pericoloso. Però voglio dire, vanno cercate delle risposte, che siano risposte sociali, risposte di aiutarlo, di non lo so io neanche, non sono un tecnico, però ci sono manose. Cioè, mettere in carcere la vita non esiste, non è nel codice, magari è una cosa che si dice. Il discorso che dicevo prima, la violenza carnale, tu provi a parlare con un agente, chi uccide un carabiniere, gravissimo, è troppo poco che gli danno soltanto la casa, sulla pena di morte. Il discorso che facciamo, ognuno ha il suo stereotipo di odio, e tu lo hai focalizzato, perché magari hai sentito a qualche tonica che questo è portato, qualche. In quello, un altro lo focalizza in un altro obiettivo, ma alla fine vedrai che si trova un altro di 160 gradi di possibili condannati a morte. Chi è uno che si permette di fare la mia giuventa? Io ci tengo così tanto della carica di morte.
Si parla di 15, 20, 30, sembra quasi più.
Quanti anni avete? 15, 16, 20?
16, 18.
18. Comunque ragazzi, stiamo parlando di tutta la vostra vita, di tutta la vostra esistenza, da quando eravate ancora nel bacino della mamma fino ad adesso, calcolate 15-16 anni.
Dicevo qua che si sta parlando di fare dentro 15, 5, 15, 30, no? Che è come se a un certo punto lo facesse altrove degli anni che comunque avrebbe fatto qui, o a casa sua. Com'è la giornata? Cioè, se io in questo momento, questo vale per ognuno di noi, dovessi immaginarmi, no? La sera prima che mi sveglio e inizia la mia giornata di carcere, no? Com'è? Cosa succede? Come si svolge? Con chi sto? Cosa posso fare e cosa non posso fare? perché se no 10, 15, 30 anni non ha senso. Perché in vacanza 30 anni, come si dice, in vacanza,
ma io dico che si annoiati in vacanza, dopo 15 giorni mi annoiavo anche in Sardegna.
Sì,
andiamo alla femminile, la versione femminile, e poi quella è
trovata.
Allora, insomma, intanto c'è una cosa del carcere che tutte le giornate sono uguali, non ci sono sorprese. È proprio la noia più totale, nel senso che tu fai le stesse cose tutti i giorni per 5, 6, 10, 15 anni, sempre le stesse. I discorsi sono sempre gli stessi. Se sei fortunato, riesci appunto ad occupare qualche ora della tua giornata lavorando, se si è fortunati, perché in Italia cosa è, meno del 20% dei detenuti lavorano?
Ma perché non c'è lavoro?
Perché non ce n'è? Perché non ce n'è? Perché nessuno porta, cioè a parte qualche isola felice tipo a Venezia, che c'era lavoro per tutti, o anche due palazzi che c'è lavoro per un po' più di gente in percentuale. Se le aziende da fuori non portano dentro lavoro, perché è con quello, io in Germania tutti lavoravano, ma c'erano parecchie aziende che davano lavoro dentro, quindi c'era chi faceva, c'era la sartoria e si produceva robe di sartoria, c'era la cosa, l'industria che montava i componenti per i computer, cioè, ma erano tutte commesse da fuori il carcere. Perché il carcere cosa può dare di lavoro? Allora, la cucina, ma insomma quando ci sono, faccio un esempio della Giudecca, che eravamo un centinaio di detenute, 100, 120, quando c'è una cuoca, un aiuto cuoca e un paio di sguatteri, in quattro persone lavorano, non di più. Poi ci sono i lavori, quelli domestici, così chiamati, cioè pulire i corridoi o lavare, cioè queste stupidate, ma ripeto, l'amministrazione penitenziaria riesce ad assorbire forse il 3%, non so neanche in percentuale quanto possano essere comunque della popolazione detenuta a lavorare. Quindi lì ci danno i turni. E dopo cosa fanno? Se il lavoro non viene da fuori, chiaramente il lavoro in carcere non c'è. Allora a Padova ci sono le cooperative che hanno portato dentro lavoro, a Venezia ci sono le cooperative che hanno portato dentro lavoro, che hanno fatto delle cose, ma lì è perché ci sono gli spazi, c'è una direzione che capisce quanto importante sia, perché il lavoro, ecco, è una cosa proprio per un percorso rieducativo è importantissimo. Primo perché uno non sta tutto il giorno steso a letto a farsi delle costruzioni mentali completamente sballate, perché quando voi siete in ozio completo, ragazzi, cioè i pensieri che vi vengono in mente non sono quelli di una persona attiva che fa una vita normale. A lungo andare uno comincia veramente a perdere l'equilibrio. Quindi il lavoro, anche per abituare le persone a responsabilizzarsi, insomma, voglio dire, se uno non fa niente, se uno vive tutto il giorno, tanto da mangiare, c'è chi arriva. La tua vita non ha nemmeno un senso, quindi il fatto che il lavoro non ci sia, cioè, ti rende, la giornata ancora più noiosa. Quindi il fatto che il lavoro, la scuola è importante, i corsi scolastici, cioè, la giornata tipo, cioè la sveglia la mattina, dipende appunto, in Germania la sveglia era alle 6, tutti devono lavorare alle 6 di mattina, cioè, e alle 7 bisogna essere al lavoro, 8 ore al giorno a 1,20 euro all'ora, anzi 1,30 euro. Non so adesso le paghe medie quali sono, comunque, ecco, quello era, e il lavoro obbligatorio. Assolutamente, cioè se uno si rifiuta di andare a lavorare, punizioni, ma punizioni serie.
Ma vogliono,
anche qui in Italia dovrebbe essere, secondo l'ordinamento penitenziario, il lavoro obbligatorio. Il problema è che a priori lo Stato non ti dà lavoro, quindi.
Ma non c'è, perché non c'è.
Non c'è. Però se tu rifiuti il lavoro ti possono. Il rapporto disciplinare famoso per i 45 giorni, fate credere. Però allora, ti alzi la mattina presto, o le 6, o come qua in Italia che aprivano i bimbi alle 8, e fai la colazione, ti portano, la cosa, la sbobba, che è una specie di caffè che non si sa bene cosa sia, con cosa sia fatto. No, io lo facevo perché ho lavorato in cucina in Giudecca, ti assicuro che era una cosa inguardabile e imbevibile. E poi...
Ma
in una cella.
Quindi dimensioni?
Allora, ecco, lì dipende da posto a posto. La Giudecca è un posto vecchissimo, perché è un vecchio convento, quindi gli stanzoni... Ecco, io dormivo in una stanza più o meno grande come questa qua. Sì. E dormivamo in 12, con un bagno. I turni la mattina per il bagno, cioè in 12 donne, insomma, non è così semplice, ecco. Poi invece in Germania c'è la singola, cioè dipende, ogni carcere ha una vita a sé. In Germania per esempio si era chiusi tutto il giorno, o si andava a lavorare o si era chiusi in cella. Avevi 3 ore di pomeriggio che ti aprivano le celle per riuscire a farti mangiare, c'era una cucina comune, per farsi la doccia, per farsi la lavatrice, insomma queste cose qua. Mentre a Venezia aprivano la mattina alle 8 e richiudevano la sera alle 8 le celle. Perché? Perché essendo in tante donne nella stessa stanza, rischi che vengano fuori delle lotte tremende, perché prova a chiudere 12 animali nella stessa gabbia, cioè un giorno, due vai d'accordo, lungo andare, poi ti urti i nervi, insomma c'è poco da fare, la convivenza non è così semplice.
E puoi uscire per avere una boccata d'aria in casa?
No, sei costretto lì, quindi costretto a convivere con persone che tu non hai scelto assolutamente, perché te le mettono in cella e tu te le devi tenere, quindi cercare gli accordi, gente di 12 persone, 12 paesi diversi di provenienza, per capirci, quindi anche le usanze diverse, il modo di vivere, di cucinare, qualsiasi cosa, insomma. E poi c'era appunto la scuola, se uno seguiva i corsi scolastici. Io, ripeto, sono stata una persona fortunata in carcere, perché? Perché mi sono impegnata, ma perché parlavamo degli strumenti prima, avevo degli strumenti, essendo finita in carcere grande, quindi insomma con una certa maturità, per cui ho deciso di studiare, di riscrivermi all'università, quindi mi impegnavo, facevo in modo di impegnare tutta la giornata, cioè mezza giornata lavoravo, mezza giornata studiavo per l'università, cioè, e quindi la giornata, però io per 5 anni, 4 anni e mezzo che sono stata a Venezia, tutte le mattine mi alzavo alla stessa ora, Natale, Pasqua, feste comandate, io mi alzavo alle 7, facevo il caffè, cioè, sempre, sempre uguale. Le giornate sono, il pericolo maggiore per il carcere, proprio, non cambiano mai i ritmi le giornate, per cui ti alzi, fai il caffè, esci alle 8 dal blindo, andavo a studiare, a mezzogiorno tornavo in cella per andare a mangiare, dopo si andava a lavorare, alle 7 si faceva la doccia e alle 8 si era in cella qui dentro. E quella era proprio, io ti dico, 5-4 anni e mezzo, tutti i giorni così, senza nessuno. Ogni tanto c'era uno spettacolino che veniva a fare un concertino da fuori, la novità. Però per il resto è la giornata tipo, è proprio piatta. Assolutamente noiosa, ecco, forse se siete ragazzi che si annoiano facilmente, cercate di non andare in carcere, perché sennò siete finiti.